con il professor Bini. Let's talk about sex, baby. Let's talk about sex. Il colore del maglioncino di Bini poteva essere utilizzato nel Diavolo Veste Prada, perché sono quei colori ricchi che non sai definire.
Non è né arancione,
quello azzurro né... ceruleo, ti ricordi?
Questo cos'è? Ci vuole una ragazza qua.
Non si può sapere, però io lo uso solo perché molta gente mi odia, non voglio dare loro, vogliono tirarmi sotto in macchina. Non voglio dare loro poi la scusa in tribunale a dire non l'ho vista.
Ma sai che c'è tutta un'indagine sui colori delle macchine da cui emerge che le macchine che fanno più incidenti sono quelle grigie perché sono quelle meno rilevate rispetto alla strada.
Io non sopporto quelle non colorate, quel grigio metallico,
quel matte, quello opaco,
quelli proprio sono proprio brutte
adesso
persone.
C'è un azzurro carta da zucchero, blu carta da zucchero, un nuovo colore che sta andando fortissimo, che mi fa impazzire, non so
quello...
se l'hai visto.
Uovo di pettirosso, vi ricordate? Color uovo di
comunque
pettirosso.
I colori delle macchine.
Qual è il colore uovo di pettirosso?
Azzurro.
Io devo dire una cosa.
Vengo a casa e dopo anni e anni di duro lavoro di martellamento abbiamo fatto che quando abbiamo fatto il codice Anchi, vi ricordate?
Sì,
e l'uovo di pettirosso era una roba sul coito orale, vi ricordate? No? Tasca destra, tasca sinistra. E normalmente uno non sa che l'uovo di pettirosso è azzurro forte.
Vado subito a vedere se è quell'azzurro.
Comunque,
che dico io.
Il marketing studia molto bene la denominazione dei colori quando vai a comprarti una macchina, e quei colori azzurro boreale ti fanno sentire proprio fisso.
Sì.
No? Tu sei lì che stai firmando il leasing,
mi fanno impazzire.
La rateazione.
Lo stesso colore lo chiamano in cinque modi diversi, no?
Guardi, secondo me, io adesso non dovrei. Il venditore è sempre così, un po' pinguino, il venditore, un po' giacca, cravatta, ti fa. Adesso non dovrei dirlo, io ho proprio un debole per il canna da fucile.
È un altro quello che entra dopo, dice la stessa cosa di un altro colore.
Sì, te la fanno passare come se fosse una tinta fatta da Michelangelo che viene lì a mano.
Però io ho traumi infantili, perché mia madre dice così: vorrei un becco d'oca, oppure vorrei un collo di bottiglia d'olio, non bottiglia normale di... L'ha trovato l'uovo?
Sì, l'ho trovato, ma è azzurro.
Che bello,
azzurro, bellissimo. Azzurro,
sì, ma non vi ricordate niente. Alla fine com'è?
Arancio, non so.
Arancio salmone.
Tra un arancio.
Sì, è un arancio salmone.
Un salmone nutrito.
Vediamo, aspetta, vediamo la Stoppelli. Quanto
dice.
Donna è più
secondo
sensibile.
Secondo me potrebbe essere un geranio chiaro.
Geranio chiaro.
Questo
sembra un nome. Geranio.
Pelagornium.
Sono geranio chiaro e sono qui per aiutarvi. Va bene, di che parliamo oggi?
Allora, prima cosa, finivo un secondo, perché domani c'è la manifestazione qua a Milano contro il DDL Zan, non a favore, contro. Allora volevo dare qualche argomento a queste persone, perché io ho sentito in questi giorni tutte le loro obiezioni, allora volevo invece dargli delle obiezioni più serie.
Dei detrattori?
Dei detrattori. Perché...
Cioè fornire loro una motivazione più...
Sì, no, perché sennò dicono delle cose che sono facilmente smontabili.
Giustamente.
Allora io non volevo... Allora, la prima cosa è non la faccia troppo cattiva, perché questo vi toglie l'argomentazione tanto c'è già la legge. Perché se tanto c'è la legge, voi siete incazzati, dice: ma che sei incazzato questo che tanto c'è già la legge? Quindi prima cosa,
fate più una faccia tipo
c'è già la legge.
Faccia
c'è la legge. Poi seconda cosa, la legge attuale prevede l'aumento di un terzo della pena per motivi futili. Quindi voi dovete far passare che essere omosessuali, transgender, così via, è tutto motivo futile. Dovete far passare che quello è per voi è futile. Quindi, dato che generalmente non avete una storia di averlo considerato futile, però lì dovete sostenere che è futile se dovete dire che c'è già la legge, perché sennò la legge non c'è.
Certo.
Quindi voi dite futile. La seconda cosa, semplificare va bene, ma non troppo, perché il manifesto della manifestazione dice: l'uomo è maschio, la donna è femmina. Non è religione, ma pura semplice ragione. Ecco, l'uomo è maschio e la donna è femmina. È una verità, ma in età posteriore al Pleistocene alcune modifiche sono state apportate
qualche anno fa,
cioè è un po' troppo semplificante. Se volete sostenere questa posizione, utilizzate una bellissima frase che ho letto anni fa quando studiavo filosofia, che diceva: a dividere la vita per due si perde parte della verità, a dividerla per più di due si perde la verità. Dite così, che così almeno avete un sotto...
Sì, qualcosa di filosofico
alle spalle.
La sanno dire.
No, scherzo!
No, diciamo così. Allora, quindi un pochettino più complesso, ecco, dire l'uomo è maschio, la donna è femmina è da un'idea troppo di retroguardia, sì. Troppo di retroguardia, perché sennò il mondo è andato un filino più avanti, ecco, un filino, certo, più avanti di questa distinzione e così via. Poi obiezioni logiche, quando voi dite negli Stati Uniti 300 persone carcerate hanno dichiarato di essere donne, sono andate nel carcere femminile, ci sono state due violenze sessuali, argomento che ho sentito in questi giorni.
Ah, questa non l'avevo ancora sentito.
La domanda è, l'altro vi dirà, perché lei preferisce 300 violenze di loro che si dichiarano donne nel carcere maschile?
Certo.
Lui farà così e voi dite, no, noi proponiamo una sorta di limbo temporaneo nel quale mettere le persone che si autodichiarano femmine prima di metterle. Quindi dovete fare una roba, perché sennò l'altro vi oppone 300, certo, stupri contro due e voi non potete vincere la battaglia, così via.
È un bel esercizio retorico il suo.
No, sto dando i consigli, perché sennò qui non ho paura. Poi la questione delle femministe. Alcune femministe dicono che no, che non va bene il decreto. Questo alcune
è vero, femministe, è vero, questo è vero.
E il motivo è perché?
Perché?
Perché per me è sempre l'identità di genere, cioè quando un maschio si dichiara io sono una donna, alcune donne giustamente ritengono voi volete sostituire le femmine native con femmine con il pene, cioè volete occupare anche quello spazio lì, cioè non vi basta aver dominato, giusto, tutto il vostro, quindi la cosa particolare, quindi bene, questa è una bella obiezione, una, certo, bella obiezione che però discuteremo fra poco.
Ah, va bene. Okay, va bene. Comunque abbiamo trovato il colore tra il mandarino e l'arancione. Ah, questi, ecco, sono i colori.
Mandarino in certe zone d'Italia vuol dire
il mandarancio, quindi
credo che in alcune zone d'Italia mandarino significhi un po' non troppo chic, diciamo. Credo, magari manco di rispetto a qualcuno, però credo di sì.
Non lo sapevo, mai sentito.
Sì, è vestito un po' come mandarino, che poi credo che contenga anche un po'
di razzismo.
Sì, credo di sì, infatti la cancello. Però no, non lo dico io, l'ho sentito dire tante volte.
Tu l'hai detto.
Come dire Terrone. Che
io
te
l'ho sentito dire in Paolo Sarpi un sacco di volte.
Ma magari non si riferisce neanche alla cultura adesso
orientale.
Vediamo, adesso.
Dove eravamo rimasti?
Stavo dando questi consigli, sì, per la manifestazione che c'è domani, alcuni argomenti da sottolineare, alcuni magari da evitare. Per esempio anche quello sulle gare sportive, non è tanto facile da sostenere, no? Sostengono che se una persona transita nell'altro sesso porta dietro delle fisicità che potrebbero avvantaggiarlo. Che è vero. Questi...
Leggevo ieri, certo, che per la prima volta un atleta transgender andrà alle Olimpiadi.
No, non è mica vero, perché già sono due Olimpiadi in cui non si gareggia più nel sesso genetico, ma si gareggia nel sesso anagrafico. Già nelle Olimpiadi precedenti c'è stata una judoka, che era un precedente, una judoka che ha transitato, insomma, ha perso, non ha vinto, okay, però era di una sessualità. Beh, di partenza diversa.
Perché sennò il vantaggio ci potrebbe essere.
Ci potrebbe essere davvero. Però il problema è che, avendo il Comitato Olimpico stabilito questo, che si gareggia nel sesso anagrafico e poi nel sesso di partenza, sostenere che è discriminatorio comporta poi una discriminazione fra le nazioni. Perché ci sono nazioni che danno l'anagrafica solo su autodichiarazione, alcune che danno l'anagrafica solo dopo l'intervento chirurgico e alcune che non consentono il transito. Cioè è vero che tu vai contro una discriminazione sportiva, ma sottolinei una discriminazione transnazionale fra le singole nazioni. Quindi non è così semplice. O si ritorna a gareggiare nel sesso genetico, diciamo così. Una volta facevano i cromosomi, no? Quando c'era
per
qualche
capire,
dubbio, ma adesso non si possono più fare perché l'anagrafica vale come è stato discriminatorio.
Ecco, a voi Laurel Hubbard, la prima atleta trans a partecipare alle Olimpiadi.
No, è assolutamente cubana, ha partecipato come nel judo, okay, nel judo. Lo conosco perfettamente. Poi un'altra cosa di particolare è sottolineare le minoranze. Ecco, questo invece è un bel argomento. Cioè, voglio dire, se voi fate la lista delle minoranze, le sottolineate come minoranze. Cioè, quindi date l'idea che sono quindi non uguali perfettamente a tutto il resto che non deve essere nominato. Se voi dite io devo tutelare questo, vuol dire che sono più deboli, più... Cioè, quando tu proteggi qualche cosa, dai l'idea che non è uguale a una cosa che non devi
e
proteggere.
E quindi è discriminante.
Quindi ci sono argomenti...
Non vanno protetti.
No, non vanno protetti, diciamo così.
Diciamo,
non vanno sottolineata la categoria che va protetta, che è una buona obiezione, sì. Una buona obiezione, che è anche un'obiezione di alcune femministe. Questa legata al fatto che se voi sottolineate che il femminile va protetto con le quote rosa, perché alcune donne sono contrarie alle quote rosa? Perché se tu sottolini che va protetto, sottolini che è inferiore,
certo,
quindi
certo.
Va protetto.
Beh, l'espressione quote rosa è proprio brutta, e antica e non va più usata.
Quindi, in concetto base...
Il suo maglione, per esempio, rappresenta la quota rosa.
Certo. Va protetto, va bene.
Quote arancio.
Ho da anni abbandonato la mia speranza che voi riconosciate la bellezza.
Niente.
Da anni. Comunque, per tornare a noi. Quindi, dovete sostenere questa cosa, che mi trovava molto d'accordo. Cioè che sfruttare questa occasione per porre dei limiti, perché io che sono un liberal al di là del buon senso trovo notevole insofferenza per l'attuale tendenza all'onnipotenza individuale, dove tutti i diritti sono totali, assoluti, senza tener conto di conseguenze per sé, per la società, per altri. Cosa che mi infastidisce molto, cioè queste persone fanno comportamenti senza pensare che il loro comportamento potrebbe avere effetti negativi sulla categoria intera che rappresentano, per esempio. Cioè, io sono per i limiti, no? Quando uno dice, se io sdogano l'identità di genere come elemento di base, questo comporta che autorizzo la surrogacy, cioè la surrogata, è un po' distante. Ecco, questo argomento io non lo userei tanto, perché mi sembra che ci sono due cose molto, molto diverse, anche se l'ho sentito dire recentemente, cioè come il piano inclinato che va via. Quindi però porre dei limiti in modo tale che l'onnipotenza individuale sul poter fare tutto, essere tutto, a me piacerebbe tantissimo, lo spero da anni, adesso non vale più perché lo dico, trovare una coppia genitoriale che mi porta un bambino che dice voglio diventare una donna, voglio diventare un maschio, voglio cambiare sesso, e un genitore che non mi dica basta che lui sia felice, ma mi dica basta che lui sia giusto. Ecco, mi piacerebbe tantissimo.
Cosa vuol dire giusto?
Vuol dire che tra i vari valori della vita, la felicità è uno dei valori. Non è l'unico valore che tu sia felice e tutto il resto può andare a farsi fottere.
Certo.
Cioè, tu devi essere felice e nella tua felicità devi tenere un rispetto, una visione di cosa comporta la tua felicità per altri. Cioè, devi avere una visione più larga, basta che tu sia felice. Tu sei felice. Io ho visto nella mia vita, anche recentemente, comportamenti di persone che hanno espresso la loro unicità, che però hanno comportato gravi danni ad altri in queste espressioni.
Beh, mi verrebbe da pensare che presto o tardi vivremo in un mondo in cui è tutto più sereno e quindi non ci sarà bisogno sempre di estremizzare. In questa fase forse è inevitabile, no? Che qualcuno nel rivendicare i suoi diritti possa fare qualcosa di estremo, no?
Esattamente.
Non sarà neanche più un gesto politico.
Come si dice, il DDL Zan non sarà più necessario quando uno dice ucciso cuoco a Roma si indaga nel mondo gli eterosessuali.
Sì.
Non sarà più necessario quando uno dice lei mi hanno detto che lei è il più famoso scrittore americano omosessuale nero. Quando è che ha cominciato a capire di essere nero? Quando cominciano a dire questo, siamo arrivati alla non necessità di avere il DDL.
Fermiamoci qui, ritorniamo tra poco a 105 con Let's Talk About Sex.
Le 11:28 venerdì con il dottor Bini all'interno di 105 Friends con il nostro Let's Talk About Sex, che va in onda da ormai
gira la ruota
10 anni. Abbiamo superato la crisi del settimo anno.
Io ero piccolo, anzi ero piccola allora, mi ricordo, giocavo con le
nella prepubertà.
Con le bambole.
Ci ha cambiato sesso 4 volte.
Certo, riconosce i progressi nei due studenti. Ma tantissimo, 10 anni, abbiamo fatto tanta strada.
Mi viene sempre in mente quella cosa dantesca: canon fia scienza senza lo ritenere aver inteso. Perché voi da ritenere proprio
niente,
zero,
non
al
riusciamo
quoto,
a ritenere.
Zero al quoto. Allora, adesso però parliamo di una cosa, di un argomento particolare, cioè parliamo del paradosso eccitatorio, si chiama. Paradosso eccitatorio è il fatto che se chiedi a qualsiasi uomo, e anche a Stoppelli, qual è la fantasia sessuale che prediligono, Stoppelli dica la sua.
Dai, dimmi.
Ma tanto lei non si esprime mai.
No, ma questo, allora, quella che dicono tutti gli uomini è far l'amore con 100 donne.
Le donne dicono l'amore con uno sconosciuto, no? Con
le donne sì, tendenzialmente. Ma la Stoppelli direbbe far l'amore con 100 donne. Anche lei, cioè per dire, perché la Stoppelli...
Perché ricordiamo che io sono sempre la minoranza del mondo.
Perché la sorella, rispondendo sulla minoranza, perché... Io quando devo chiedere le cose, che cosa risponderebbe un maschio? Basta chiedete la Stoppelli, che lei chiede alla minoranza femminile. Quindi lei dice quella cosa giusta, sempre la cosa giusta. Poi il problema è che quando uno va a vedere la pornografia per eccitarsi, il vedere un uomo che fa l'amore con 100 donne è l'ultima delle categorie cliccate.
Infatti.
È l'ultima delle categorie cliccate. Mentre una delle categorie più cliccate è una donna che fa l'amore con tanti uomini.
Certo.
Che tanti uomini, che è esattamente l'inverso. Questo si chiama paradosso eccitatorio. Si chiama.
No, si chiama gangbang. Lei forse non è
atto. Io sono atto. Questa cosa che lei ha introdotto è già uno dei problemi. Cioè, se pensare che questa cosa della gangbang sia eccitatoria per la novità, essendo categoria introdotta nella pornografia
da poco,
per ultimo, uno delle ultime. Come tale, questo è già un discorso che viene fatto in studi particolari, cioè novità della categoria come elemento eccitatorio, ma non è questo il tema. Il tema è perché ci sono alcuni personaggi molto strani e molto complessi.
Parla di Rosso?
Come fa a sapere?
Non lo so perché.
Ho detto personaggi strani e complessi che per esempio non si eccitano se non esiste un maschio nella pornografia, per esempio.
C'era un mio amico che diceva sempre, io guardo solo le donne che lo fanno tra di loro, perché io non voglio
vedere il maschio.
Esatto.
E lui dice, chi garantisce che quando guardate una scena
non lo stiate guardando,
mi state eccitando perché... per e non per? Io questo dubbio non lo voglio. Ecco. E quindi nel dubbio guardo solo le lesbiche.
Esattamente. Ma in realtà questa cosa della citazione è perché se esiste un momento nella vita di un maschio in cui è necessario che sia eccitato e abbia una vigorosa erezione, è quando corre il rischio che la femmina sia ingravidata da un altro maschio.
Quindi
è evidente che l'eccitazione forte e l'erezione forte avvenga in presenza di un altro maschio.
Per tentare di...
Quindi è normale, il paradosso eccitatorio vuol dire che al di là delle dichiarazioni sociali sul fatto che un uomo è visto meglio se dice che ha tante donne, lui vuole...
Certo.
Cioè, al di là della purificazione sociale, in realtà la biologia fa in modo che un maschio sia più eccitato se è presente un altro maschio.
Quindi un maschio che ha delle defaianze dovrebbe dire al vicino di casa puoi venire.
Ma certo.
Perché a questo punto se ci sei anche tu dovrò per forza eccitarmi, perché sennò
la competizione la lo stimola a migliorare la performance.
Si chiama competizione spermatica.
Cioè, come?
Competizione spermatica.
Competizione spermatica del paradosso eccitatorio.
È subito battiato.
Parte subito battiato.
Ci mancava soltanto questo alle accuse che ci fanno, no? Cioè, tu hai troppa competizione spermatica.
Ci sono moltissimi animali, molto negli insetti, ma per esempio anche i tori, quando fanno la monta artificiale, per migliorare qualità del seme, per forma, fanno vedere un altro toro.
Se non ti sbrighi, arriva lui.
quindi bisogna stare attenti da questa cosa. E anche un miglioramento della... miglioramento dell'erezione, miglioramento anche della qualità.
Giusto.
Qualità del seme.
Capisci perché io volevo sempre il militare con l'alano arlecchino, nano? Per questo motivo io durante...
La scompeteva con l'alano arlecchino.
No, perché io dico sempre...
Non
ho capito bene. Nel senso ci vorrebbe qualche piccola variante. Che insomma, mentre stai facendo l'amore, passa un nano con al guinzaglio un alano arlecchino.
Io sono abbastanza d'accordo con lei, però mi fermerei un passo prima. Cioè io voglio che ci sia uno che lo fa con una e altri due o tre dietro nudi che bevono una cosa
che non
intervengo.
Il militare alla finestra
nudi,
che guarda
nudi con dei cocktail.
E a me non piacciono i video con tante donne, perché io non lavorerei solo per me, questo, per evitare
esattamente. Ma ci sono tutta una serie di ripercussioni su questo fatto che la competizione spermatica. Adesso non posso, fra poco ne parliamo di che ripercussioni abbiamo sulla...
Voi memorizzate competizione spermatica, soprattutto lei signora che sta scegliendo la lattuga cuor di
le creme facciali.
Ma
al supermercato uno non può prenderle, scusa.
C'è quel limite lì. E come lo è sempre.
E lui è dall'altra parte del limite.
Sì, è sempre un filino oltre. Non so se Michele, il nostro ascoltatore, faccia il pastore di professione, dice spesso accade anche con le capre. Quando le capre sono in calore, ed il becco no. Cos'è il becco?
Il becco è il maschio del
caprone?
Sì.
Il caprone?
Quello che tu chiami caprone.
Si inserisce all'interno del gregge un altro maschio in calore, scatenando così la competizione con l'altro.
Rimane un po'. In realtà non tutti sono d'accordo. Parliamo delle conseguenze. Cominciamo dalla conseguenza numero uno, è che nelle coppie monogamiche prolungate, sì, il maschio tende a diminuire la frequenza e la vigoria della sua sessualità. Mm. Vi capiterà anche a voi?
È una cosa. Sicuramente no, però.
Sì. Vabbè, ma tu sei, però, tu sei un animale.
Prima regola. E poi la parola prolungata, comollo, per lei è complessa.
È complessa.
È vero, la parola prolungata.
Però. Oh, mo mi sei piaciuto,
ho detto,
lo metto a posto.
Era già problematica la monogamica, ma pure la prolungata. Quindi nessuna delle due. Quindi per tornare alla cosa, quindi non è solo l'effetto Coolidge, abbiamo visto l'effetto Coolidge, che è l'abitudine che diminuisce l'interesse, ma è anche
Coolidge è un cognome, è scritto Coolei.
Coolidge.
Ma un cognome?
Coolidge, ma no, adesso non posso più. Questo ve l'ho fatto l'altro ieri.
Un'ombra ce l'ho, qualcosa ricordo.
Lui non si ricorda niente, io lo so.
Stoppelli.
Il raffreddamento.
Il raffreddamento. Stoppelli, bocciamo pure Stoppelli. Stoppelli, lei che è la prima della classe, ho bocciato pure lei oggi questo compito.
Volevo dare una possibilità per lei.
Posso andare in bagno?
No, allora, vi viene in mente appena... Ve lo accenno.
Sentiamo.
Presidente degli Stati Uniti.
Sì.
Andato nel Kentucky a vedere l'allevamento di polli.
Sì. Vero? No, niente.
Era bellissimo, me la dica.
Il gallo sta scopando di brutto con tutte le galline.
Sì.
Si sta accoppiando.
Va bene, scusi. La First Lady dice... ma quel gallo lì che fa? Ma 16 volte al giorno si accoppa. Glielo dica il presidente, si chiama Coolidge, il presidente.
Che il gallo...
Ma il presidente dice, ma... con la stessa gallina? No, con 16 galline diverse. Allora... Glielo dica la presidente.
Ora ce lo ricordiamo.
Questo si chiama effetto Coolidge. Bellissimo. Che vuol dire diminuzione progressiva dell'interesse sulla stesso soggetto erotico, diciamo così. Quindi nelle monogamiche prolungate non è solo l'effetto Coolidge, ma è anche il fatto che il maschio percepisce che quella donna è totalmente sua e quindi non ha al competizione.
E la donna se ne accorge dicendo: sto perdendo interesse nei miei confronti.
Quindi è sempre consigliabile per una donna far percepire al maschio che ha le corna.
Quindi ha ragione un po' Tinto Brasso, un po' dice queste robe, no? Cioè che la donna doveva essere sempre un po' infedele, così almeno il marito.
Sì, io frequento degli altri ambiti culturali, però può essere questo.
Il movimento della mano era un discriminatorio nei miei confronti. Proprio.
Fatto
con la curva, io frequento.
Sì, la faccio inserire nel DDL. Anche lei come categoria.
Però dove si ferma questa cosa qua?
No, però insomma, diciamo così,
deve far pensare o addirittura deve procedere? Perché alcuni dicono anche che tanti matrimoni vengono salvati da una sferzata di tradimento da parte di uno o dell'altro, no?
Alcuni dicono.
Secondo me
lui frequenta sempre autori e personaggi
a
che
suo piacere.
Portano
a questo mille volte, no? Esatto. Tradimento,
poi ha rivitalizzato
un po' il rapporto, sì. Rivitalizzatelo voi.
Certo.
Questa è una prima conseguenza di questa cosa. Una seconda conseguenza, perché la nostra specie purtroppo ha due difettissimi sessualmente parlando. La numero uno è che il maschio non viene fermato nell'eccitazione e nell'eiaculazione dalla negazione della femmina. Cioè, negli altre specie, se la femmina non vuole, il maschio... sono pochissime le specie in cui...
Negli insetti...
negli insetti è vero, però diciamo così, ha caratteristiche, prende le caratteristiche peggiori di tutte le specie.
Sì. No, ma questo è rilevante, no? Perché uno dice l'essere umano è quello più senziente, cioè dovrebbe essere quello più capace.
Invece, esattamente il contrario. Pensiamo nei mammiferi superiori, voi provate a prendere una leonessa con un leone che si avvicina lei non è in calore, quel leone finisce all'ospedale dei leoni di Johannesburg.
L'ospedale dei leoni
di Johannesburg immediatamente, perché quella gli morsica qualsiasi cosa. Invece noi ce ne freghiamo che lei... La nostra specie fa così. La seconda brutta cosa che fa la nostra specie, che prende sempre a piccappare le cose peggiori, la nostra specie è una delle poche specie che può fare quella cosa tremenda che è lo stupro di gruppo, no? Lo facciamo con le anatre, perché le anatre sono l'altra specie che fa tantissimo.
Saltano tutti addosso alla femmina, certo.
Esattamente. questa cosa della eccitazione in presenza di un altro uomo, cioè l'effetto della competizione spermatica, è considerato un elemento di aggravante sullo stupro di gruppo. Cioè le persone successive alla violenza non vanno in senso di disgusto come dovrebbero andare sull'elemento della violenza, no? Anche disgusto anche di carattere sanitario, diciamo, sì, sì. Così dovrebbero andare in disgusto. Ma in realtà questa cosa non ha un effetto negativo, perché vanno in competizione, specialmente perché loro vengono dopo, quindi venendo dopo
potrebbero
sarebbero in competizione, tanto che alcuni personaggi originali vorrebbero pene differenziate negli stupri di gruppo sul numero
nella posizione gerarchica
cioè più grave,
se è il primo, più grave l'ultimo, più grave quello in mezzo, qual è quello più grave? Perché quello ultimo ha due cose che potrebbe: ha il tempo di controllarsi più forte,
e anche osservare la reazione della vittima,
diciamo,
e ha voluto farlo assolutamente vincendo,
certo. Per di più, essendo in competizione spermatica, è anche il dominante che sta per ultimo, no? Che è quello che mette il seme per ultimo. Quindi sembra quello più innocente rispetto al primo, che invece è quello che fa la violenza per primo. Quindi in realtà tutte le persone andrebbero fortemente
punite. Mi fa talmente schifo tutto che anche sentire il suo parere molto interessante sulle dinamiche provo proprio un senso di rifiuto.
Parole sante. L'importante è pene esemplari. Ecco, questa è la cosa che volevamo dire qui. Ecco.
Qui abbiamo terminato. Giusto?
Avrei ancora qualcosa da dire, ma ce lo diciamo la volta prossima.
Sì, pene esemplari per peni molto piccoli. E anche per, diciamo, personalità molto piccole.
Parole sante.
Grazie, professore.
Arrivederci.
Radio 105. Proud to be different.